On the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti al nuovo appuntamento con On the Road. Un on the road è quello di quest'oggi, decisamente nomade. Non a caso parte dalle Hawaii e finirà a Milano. Parte da alcuni disegni esposti al Museo d'Arte Contemporanea di Hilo, nelle Hawaii. Parte dai disegni di Rebecca Covaciu. Il direttore del museo, Ted Combs, ha scritto: l'arte di Rebecca Covaciu pone in rilievo un'infantile innocenza preziosa nel mondo dell'arte, che si propone solo di colpire l'attenzione. Non è arte per l'arte, ma piuttosto arte che esprime la pura voce dell'anima. Il Museo d'Arte di Hilo sostiene e incoraggia l'arte capace di entrare in comunicazione con l'anima, perché si tratta del messaggio che ci ha consegnato in eredità l'arte polinesiana. Gli antenati degli hawaiani viaggiarono, assumendosi grandi rischi, per essere parte della cultura del nostro mondo. Ecco perché siamo orgogliosi di supportare queste meravigliose opere d'arte che provengono dall'altra parte del mondo. Partiamo quindi dal Museo d'Arte Contemporanea di Hilo per i disegni di Rebecca Covaciu, Rom, che oggi vive a Milano e che è qua in studio con noi. Prima di iniziare ed introdurre la nostra ospite, un preambolo. Vi abbiamo detto che con il nuovo ciclo, che è iniziato domenica scorsa e che va in onda in questa nuova fascia oraria e in questo nuovo giorno, cioè alle 11.30 della domenica, avremmo sempre chiesto o molto spesso la collaborazione di un nostro ascoltatore, come abbiamo fatto con Erika la settimana scorsa quando siamo andati in Irlanda. Ecco, riconfermo che lo faremo. A tal proposito vi annuncio che la settimana prossima saremo a Piazza Armerina e dintorni. Abbiamo già un paio di ascoltatori che si sono candidati, se qualcun altro volesse farlo per dei suggerimenti, per intervenire durante la trasmissione, può farlo mandandoci una mail a ontheroad@radiopopolare.it oppure scrivendoci un messaggio sulla pagina Facebook della nostra trasmissione. E noi saremo ovviamente molto contenti di raccogliere tutti i loro suggerimenti. La puntata di quest'oggi è stata così un po' estemporanea, abbiamo avuto l'occasione di intercettare Rebecca, la nostra ospite, e l'abbiamo fatto subito senza farcela scappare. Siamo così contenti di averla con noi che prima ancora di darle il microfono le dedichiamo una canzone che ovviamente non è stata scelta a casa, la canzone è questa. è Sissi Atanasova che interpreta Gelem Gelem, una sorta di inno nazionale, se i Rom avessero una nazione, che tutto il popolo Rom appunto riconosce con questo tipo di valenza. Abbiamo detto che accoglievamo la nostra ospite con questo brano perché Rebecca è una artista Rom. Rebecca, benvenuta, benvenuta nei nostri studi.
Grazie.
Dicevo, un artista Rom, e allora voi ora vi aspettate che Rebecca tiri fuori il violino e che ci interpreti qualcosa. Forse tuo fratello suona.
Sì, mio fratello.
Parla nel microfono.
Mio fratello suona la fisarmonica e io sto studiando adesso il violino.
E tu stai studiando il violino. Rebecca
sì.
Però dipinge e l'abbiamo qui con noi perché volevamo parlare dei suoi lavori, dell'esperienza che l'hanno portata a diventare un artista. E per tutti voi che ci state ascoltando, incominciate ad appuntarvi. Questo libro si chiama L'arcobaleno di Rebecca, è un taccuino di viaggio curato dalla stessa Rebecca, dove oltre a una trentina di pagine dove racconta un po' dei suoi viaggi, trovate anche molti dei suoi lavori che sono appunto dei dipinti. Parlavamo taccuino di viaggio, prima cercavamo di... Aspetta che sposto il video perché non ti vedo in faccia e non è carino... dei tuoi viaggi. Tu sei nata in Romania.
Sì.
E fin qua ci siamo. Poi dopo hai incominciato una serie di viaggi che ti hanno portato dall'altra parte del mondo, in Argentina.
Sì.
Dall'Argentina?
Dall'Argentina sono andata in Spagna.
Prima in Brasile.
Ah sì, in Argentina, Brasile. Poi da lì abbiamo partito in Spagna perché si è cambiato il dollaro in euro, perciò non potevamo più stare lì perché non avevamo avuto più i soldi, perciò così siamo partiti. Siamo andati in Spagna, poi da Spagna siamo ritornati in Italia, poi in Italia siamo andati in Francia, e poi da Francia...
In Francia dove?
A Costa d'Azzur.
Ciumbia, Shambhala.
E poi anche a Toulouse siamo stati.
Anche a Toulouse e poi?
Sì.
Tornati in Italia?
Poi siamo ritornati in Italia e in Italia a Milano... E a Milano ho avuto la fortuna di poter andare a scuola a questo liceo artistico Boccioni a Milano, perciò adesso da lì che ho cominciato a far vedere i miei lavori, dei dipinti.
Ma da dove è nata questa passione per il dipingere?
Allora, io quando sono stata in Brasile, in Argentina, un paese molto povero, però ho capito che l'arte è una cosa importante, anche perché ho visto un artista che prendeva i mattoncini e disegnava con le mani su questi mattoncini, perciò da lì mi sono un po' ispirata all'arte. Però realmente quando sono venuta a Milano ho avuto dei problemi, perché ho vissuto nelle baracche, eccetera, molto gravi, e da lì ho scoperto che l'arte è una cosa molto importante per la vita, poter dare una chance di speranza, come di vivere nei disegni, nei colori, una vita più felice.
Senti, so che non è elegante chiedere l'età, in particolare a una donna, a una ragazza, ma affinché i nostri ascoltatori capiscano che stiamo parlando con una ragazza di...
16 anni.
16 anni. Adesso dove abiti?
Adesso abitiamo qua a Milano e abbiamo una piccola casa, che due stanze abbiamo, e paghiamo l'affitto ogni mese, però...
Dicevi, paghi l'affitto ogni mese, però non è che sia una reggia.
No, è perché sono solo due stanze, non c'è il scaldamento, non ci sono i condimenti, però noi siamo molto contenti che stiamo in questa casa, perché... lì abbiamo trovato la pace, perché prima stavamo nelle baracche, abbiamo avuto una vita un po' più difficile, invece adesso la casa ci ha permesso che io possa andare a questa scuola.
Senti,
di arte.
Volevo chiederti, ma di che colore è l'abito di Dio?
Il colore può essere per me una luminosità, ma dipende dai posti come ho vissuto, rosso.
Ecco, spiego che non è che mi sono fatto una canna prima della trasmissione, semplicemente leggendo il diario tuo di viaggio che precede la tua raccolta di disegni, ogni 3 o 4 pagine mi cambi il colore dell'abito di Dio. Prima dici che è rosso, poi dici che è bianco, sì. Proprio per questo motivo. che stavi spiegando tu adesso.
Sì, perché non si può dire che colore può essere il colore di Dio, perché è una cosa che non lo puoi immaginare, dipende dal momento che vivi in bontà, in bene, perciò poi ti puoi immaginare questo colore. E per quello che nel libro dicevo, Dio può essere soltanto del colore rosso come il pomodoro, perché in quel momento la mia mamma cucinava il pomodoro per fare le salse di pomodoro in Romania, perché in quel momento mi sentivo bene. Ma Dio, secondo me, il suo vestito è di un colore come un arcobaleno, della pace.
Che cosa ti ricordi dell'Argentina? Quando eri in Argentina, quanti anni avevi?
C'avevo 6 anni.
Hai qualche ricordo?
Sì, mi ricordo che io e mio fratello stavamo in giro in Argentina, che lui suonava la fisarmonica e cantava, e io prendevo il tamburello e cantavo insieme a lui. E mi ricordo questa gente che passava e veniva dalla mattina fino alla sera e che ci guardava con tenerezza quando cantavamo queste canzoni romanesse.
A proposito di romanesse, l'Argentina a tutti fa venire in mente il tango. Io faccio ascoltare a te e a chi sta ascoltando Radio Popolare, Popolare Network, un tango cantato in romanesce.
Tu sinja bucikni, a masinjan žestoka. Me vestu mageta i gara vestu roda, tuča je roda. Kama me tuča je diklom, me jaka dute na šaljom. A vaj tu hitno palmande, so skebe čez movilo tablo. Aj movil. Capare o movilo Movilo capare o Movilo 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 Parni si salo di La che a casi sarceregna, fuggi si sarocanda, e non son livo, tarelmo vivo, sartella vgale gajoria, cacchina vacche contoria, cacoca vaffe gajoria, gajoria la bellas, a Cecilia, ai movil. Capare o movio per tutte capare o
Rebecca, che tecniche usi per i tuoi disegni? Con che cosa lavori?
All'inizio, quando ero nelle baracche, disegnavo con la terra, l'erba e i fiori, perché non c'avevo...
Cosa vuol dire disegnavo con la terra?
Allora, prendevo la terra della terra e mettevo sul foglio e mi faceva il colore marroncino. E prendevo i bastoncini del ramo e facevo vedere ai bambini di là del campo e disegnavo delle faccine, un paesaggio, perché la mia passione era disegnare. A un certo punto, un momento della mia vita, ricordo che qualcuno mi ha dato una scatolina di colori. E da lì ho cominciato ad scegliere i colori preferiti della mia vita. E ogni colore che sceglievo gli davo un nome. Per esempio il giallo dicevo che è come il sole, e il bianco come e l'azzurro come il cielo e il mare. Perciò ogni cosa gli davo un nome e quando li usavo pensavo che questa cosa. Però adesso uso acrilico, tempere, acquarelli.
Nel tuo libro ricordiamo l'arcobaleno di Rebecca Taccuino, di viaggio di una ragazza rom. Ci sono tanti tuoi disegni e la cosa che balza all'occhio è che pur avendo viaggiato per mezzo mondo, tu non disegni paesaggi, ma disegni persone, facce, visi. È questo quello che ti interessa principalmente disegnare?
Sì, E questo perché io nella mia vita, quando ho sempre viaggiato, ho notato più nei occhi delle persone, più di esseri umani. Perciò questi ritratti sono anche le persone che mi aiutavano, espressione di esseri umani, perché secondo me l'importanza è che queste persone che io disegno, questi ritratti, dovrebbero essere aiutati in un modo più normale, cioè che i bambini potessero andare a scuola, che i bambini potessero essere un po' più liberi di avere una casa, di avere un aiuto più normale.
I più fedeli ascoltatori della nostra trasmissione si ricorderanno che in passato abbiamo dedicato uno spazio a un museo nella puntata di Losanna, un museo di Art Brut, il museo voluto da Debussy che ha raccolto in giro per il mondo le opere di artisti non artisti, di una serie di opere che per certi versi assomigliano molto ai lavori della nostra Rebecca. Sono andato a recuperare la chiacchierata che avevo fatto con la direttrice del museo di Art Brut di Losanna e mi si è confermata questa intuizione che i lavori di Rebecca ci potrebbero stare benissimo in quel museo perché lei è un artista di questa scuola non scuola. Ma risentiamo che cosa ci aveva detto la direttrice del museo di Art Brut di Losanna.
Partiamo da quella che potrebbe essere una definizione dell'art brut. Che cos'è l'art brut?
Alors, l'art brut, ce sont en fait des créations faites par des personnes qui sont autodidactes.
È fatta da creazioni di autodidatti estranei al mondo della cultura e dell'ambiente artistico, o che se ne sono distaccati deliberatamente. Per esempio, pazienti psichiatrici, detenuti, ma anche i cosiddetti marginali o personaggi eccentrici che si sono staccati volontariamente dall'ambiente artistico e culturale ufficiale.
Mais aussi des marginaux, des individus excentriques et qui s'écartent délibérément ou volontairement ou involontairement du champ et du milieu artistique, culturel et officiel.
Diciamo che sempre per fotografare questa realtà, se per un giornalista c'è la regola mi ricordo se sono le 3W, 4 U, what, eccetera, qua invece potremmo inventare la regola delle 3S. Silenzio, segreto e solitudine. Fotografano dove lavora l'artista di Art Brut.
C'est tout à fait juste. Donc ces trois mots, secret, silence, solitude, permettent de définir assez bien ce qu'est l'art brut et notamment le contexte dans
È giusto. Queste tre parole insieme definiscono bene l'art brut e il contesto in cui sono create le sue opere. Prendiamo l'esempio di Aloïse, una delle principali figure della collezione di Art Brut, una delle prime scoperte di Jean Dubuffet durante un suo viaggio in Svizzera nel 1945, all'inizio della sua ricerca. Aloïse ha iniziato a disegnare nei bagni dell'ospedale psichiatrico dove era ricoverata all'epoca. Ma ci sono altri esempi, abbiamo anche opere di Henri Daguerre, un artista americano che realizzava grandi acquarelli nella camera dove viveva a Chicago, lavorando la sera in segreto e in solitudine. Molti esempi di questo tipo caratterizzano l'art brut.
Henri Daguerre, un artiste américain qui pendant des années a réalisé de grandes aquarelles dans la petite chambre qu'il occupait dans une maison à Chicago, en travaillant le soir, en secret, seul et dans la solitude. Donc, beaucoup d'exemples de ce type-là caractérisent ces auteurs d'art brut.
E l'ultima riflessione che possiamo fare sempre per far capire a chi ci sta ascoltando la specificità dell'artista di Art Brut è che la sua è un'arte che nasce per necessità. È come se a un certo punto nella storia di questa persona si accendesse una luce e avesse la necessità di esprimersi attraverso una forma d'arte. E questo lo differenzia invece dall'artista classico che ci arriva perché ha studiato o ci arriva perché vuole fare l'artista.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une des caractéristiques majeures aussi des créations d'art brut.
È una delle caratteristiche principali delle opere di Art Brut. Questi artisti lavorano soprattutto per loro stessi, sono loro i primi destinatari delle proprie produzioni e lavorano per necessità. Se si osserva il percorso di ciascuno di questi autori, si nota che hanno spesso vissuto fra molte difficoltà, con dolore. Un fatto spesso li ha spinti ad esprimersi nell'arte, nel disegno, nella pittura, nella scultura e nella tessitura. Si nota infatti che quasi tutti hanno vissuto un evento traumatico, come la perdita di una persona cara, una malattia, un decesso, il ricovero di loro stessi, oppure la detenzione, l'esilio o la guerra. Insomma, eventi traumatici che hanno segnato la loro vita e che hanno innescato il bisogno di esprimersi, al punto da dover utilizzare qualunque cosa trovassero, qualunque materiale o tecnica disponibile pur di soddisfare questa urgenza.
La morte, la malattia, l'internement dans un hôpital psychiatrique, l'enfermement dans une prison, l'exil, la guerre, enfin des événements traumatiques qui marquent leur parcours de vie et qui tout à coup deviennent le déclic à un besoin de s'exprimer. Et ce besoin est tel qu'ils vont utiliser ce qu'ils vont trouver autour d'eux, des matériaux inhabituels, ils vont inventer des techniques pour pouvoir mener à bien cette volonté et ce besoin.
Ci soffermiamo ancora un attimo sull'Art Brew. Abbiamo chiesto a Tiziana Ricci, che anche lei ha visitato ed è rimasta stupefatta davanti alle opere del Museo di Art Brew di Losanna, di raccontarci e spiegarci ulteriormente di queste opere. E lei l'ha fatto interpellando, chi hai sentito, Tiziana?
Teresa Maranzano, è studiosa di storia dell'arte,
sì.
Un'arte particolare, giusto?
Sì, un'arte particolare realizzata da persone che non hanno seguito un percorso convenzionale attraverso, che hanno fatto degli studi all'accademia, ma che hanno cominciato a creare seguendo un loro proprio necessità, un loro proprio bisogno, una voglia che li ha portati a creare un'opera unica, originale, che li rappresenta oggi spesso in alcuni musei.
Questo museo l'ha voluto Dubuffet ed è fatto da opere di queste persone.
Sì, qui in particolare siamo al Museo dell'Art Brut a Losanna, che è un museo che accoglie una collezione creata a partire da opere effettivamente trovate all'interno di ospedali psichiatrici a partire già dagli anni 40, ma opere che datavano anche degli anni 20. Ma non soltanto, ci sono anche altri tipi di originalità, anche altri tipi di creatori alternativi rispetto alla norma, e che in alcuni casi sì, erano abitati da un disturbo psichico, da visioni o da maniere di vivere alternative, e in altri casi invece avevano proprio un'originalità tutta loro, tutta particolare.
Ovviamente nel caso di Rebecca non c'è alcun disagio psichico, c'è però una vita intensa, 16 anni abbiamo detto, praticamente il giro del mondo, il disagio, come può essere disagevole la vita di una famiglia rom in una realtà come quella milanese, la mancanza di materie prime, abbiamo ascoltato prima che ci diceva come si è inventata i colori prima di entrare in possesso di pastelli e materiali per dipingere, e quindi sotto questo punto di vista perfettamente inseribile all'interno di questo movimento dell'Art Brut.
Caravan is coming, old guitars are strumming. Chief is sitting high with gold across the chest. I'm just a little chavo, I don't even own a guitar. But mama, they got girl that I love the best.
Radio Popolare On The Road, vi ricordo sul nostro blog ontheroad.radiopopolare.it, onde come quelle del mare, trovate il podcast per riascoltare la nostra trasmissione. Se ne avete persi dei pezzi o vi interessa riascoltarla tutta, nella pagina Facebook qualche indicazione sul libro, qualche fotografia. Rebecca, volevo chiederti, puoi raccontare ai nostri ascoltatori di quella volta che l'insegnante, così un po' per gioco, ti ha messo in cattedra chiedendoti di fare tu l'insegnante? Che cosa hai spiegato, che cosa hai raccontato ai tuoi compagni di classe?
Allora, quando eravamo in Romania, quando ero in prima classe, la professoressa è andata non so dove è andata, però è andata da classe e mi ha detto: Rebecca, fai tu la maestra, così racconti quello che vuoi ai ragazzi. Perciò ho preso questo libricino di disegni e cominciavo a spiegargli un po', e perciò facevo un po' la professoressa, la maestra, e loro si sono divertiti un sacco con me, perché io cominciavo a raccontare tutte le poesie che avevo in mente e ero davvero molto libera in quel momento quando ero davanti a loro.
Senti, c'è qualche artista, qualche pittore in particolare che hai avuto modo di vedere le opere in una mostra o su qualche libro che ti piace in particolare?
Mi piace tanto come dipinge Van Gogh, mi piace i suoi colori perché sono molto molto vivaci.
Però spari alto, Rebecca, non è che parti proprio dall'ultimo dei pittori, cominci da Van Gogh.
E poi mi piace tanto Basquiat anche, perché Basquiat è proprio uno che ha avuto il coraggio di poter andare in giro, a poter vendere le sue opere, e usava questi pastelli così sul foglio, incredibili. Cioè, mi piace tanto Basquiat, anche
quindi,
perché era straniero.
Un mostro sacro e un artista invece dei giorni nostri, diciamo. Prima mi hai fatto vedere il quaderno, l'album che avevi nella borsa. I disegni che stai facendo adesso, volevo chiederti, per chiudere questa nostra chiacchierata, se potevi raccontarci che cosa stai disegnando adesso.
Adesso sto disegnando un po' come la mia vita adesso, perciò come la mia vita a scuola, come mi sento, e ci metto tutti i colori del mio cuore, i colori che vedo ogni giorno a scuola, nei ragazzi.
Ho visto prima un tuo disegno molto bello di una faccia di una donna con una lacrima, ma la lacrima non era semplicemente una lacrima, aveva dentro, che cosa aveva dentro quella,
allora,
lacrima?
Questa ragazza che hai visto è una ragazza rom che dentro la sua lacrima alle baracche che vengono cacciate dalla polizia, che vengono sparati, e questa lacrima della tristezza, perché soffre, perché vedono questi bambini che piangono, perciò per quello che piange anche lei, perché vorrebbe che il suo desiderio sarebbe realizzato, che sarebbe un mondo migliore.
Rebecca, l'artista che ci è venuta a trovare quest'oggi, ricordiamo, 16 anni. Il libro dove potete trovare molti dei suoi disegni si chiama L'arcobaleno di Rebecca, è edito per i tipi della UR Editore. Noi, Rebecca, ti regaliamo ancora una canzone, poi magari la volta prossima ci porti tuo fratello e ci suona la fisarmonica qui in radio, va bene?
Certo.
Dai, un abbraccio, a presto, grazie.
Grazie.
Marina, da quanti anni vivi qua nel campo rom di Via Idro, in fondo a Viale Padova, a Milano, vicino alla tangenziale, tra il Lambro e un canale?
Io qua vivo da 23 anni in questo campo.
E l'ultima volta che sei andata a fare un viaggio?
Non me lo ricordo mai.
Quindi tra me e te il nomade sono io, su questo non ci piove. Fabrizio Casavola, grande conoscitore dell'universo rom milanese, e grande frequentatore del campo di Via Idro dove abita Marina, quindi lo sentiamo come esperto in materia e chiediamo lui di aiutarci ad abbattere un paio di luoghi comuni che riguardano l'universo rom. Siamo in una trasmissione di viaggi, abbiamo sentito Marina, nomade per niente, li chiamano nomadi, ma nomadi molti di loro non lo sono.
Beh, la situazione è più o meno dappertutto simile se la si gira in Europa. Non sono nomadi, massimo quello che possono aspirare è essere dei continui sfollati.
Nomadi sotto questo punto di vista, li facciamo diventare noi.
Esatto, perché comunque, come è successo a tutti i popoli, anche a noi italiani, c'è stato un periodo in cui anche noi siamo stati nomadi. Quando c'è stata data possibilità di fermarci, di installarci, e lo abbiamo fatto. Lo stesso succede anche con i Rom in tutta Europa. È una cosa strana. Da un lato sono persone come Marina, stanziali da quando sono nate. Io quando lavoravo come responsabile commerciale, giravo sicuramente molto più di loro. Dall'altro però questa loro condizione di stanzialità non viene riconosciuta, per cui o si finisce ad abitare in casa dove d'improvviso ci si scorda della loro esistenza, e ce ne sono molti che abitano comunque in casa vivendo una situazione che da campo orizzontale si tramuta in campo verticale, in appartamento, oppure se abitano o dove possono perché sono stati sfrattati, o in uno stesso campo comunale, l'esistenza del campo comunale o informale viene continuamente messa in discussione. Gente non sa più dove stare, finirà che tra un anno in cura dallo psichiatra avremo anche i rom.
La controprova di quello che ci stai raccontando è che abbiamo accennato al campo di Via Idro, un campo di quelli storici di Milano, ma nelle immediate adiacenze, questione di una decina di metri, c'è un attendamento, ci sono delle tende, non sono gli abitanti dello storico campo di Via Idro, sono altri rom.
Sono probabilmente arrivati lì da altri sgomberi, già da questa primavera. Ogni tanto arriva il comune, tira giù tutto con le ruspe e dentro due giorni hanno ricostruito di nuovo tutto. Tu hai presente le foto del Giappone dopo terremoto?
Sì.
Edifici, autostrade rimesse tutte a nuovo dopo due giorni. Che in effetti i giapponesi abbiano dato l'appalto della ricostruzione ai rom rumeni perché sono molto più veloci e molto più efficaci delle nostre squadre di napoletani o bergamaschi.
Dureste amen acha cha che valeo va pisa tutte tutte nacana che lontade tu dureste amen acha cha che valeo va pisa
Torniamo da Marina nel campo Rom di Via Idro a Milano, ricordiamo in fondo a Viale Padova tra il Lambro e la Martesana in un avvallamento, infatti quando piove spesso capita che il campo venga allagato. Ecco, c'eravamo stati anche in passato, qualche anno fa con Marina, avevamo già fatto delle trasmissioni qui a Radio Popolare. Ci sono tornato l'altro giorno per rincontrarla e registrare questa chiacchierata. ho trovato il campo molto cambiato. Per esempio non c'era più il campo di calcio, ci avevamo giocato anche con la Motherfucking, la squadra di Radio Popolare, una figuraccia barbina. Mi ricordo il centravanti della squadra dei Rom che giocava con la sigaretta in bocca e ci aveva infilato un paio di gol, una roba che Nicolo Vecchia, gli sono diventati i capelli bianchi. Ma oltre al campo, che non c'è più, al posto c'è una sorta di costruzione che però non ha riscaldamento, costruzione del comune che non funziona, esattamente come non funzionano le toilette, i bagni che sono stati messi nel campo. Marina abita in un prefabbricato di legno in mezzo al verde, la situazione era piacevole. Fuori, per arrivare da lei, avevo dovuto fermare il motorino perché un gruppo di oche attraversavano la strada. C'è ancora un signore che, come da anni e anni e anni era abituato a fare lui e la sua famiglia, alleva i cavalli e sono lì. C'è perfino una signora gaggia, non rom, che ha sposato un rom, una sorta di Giulietta e Romeo ante litteram. Ma le mie considerazioni con Marina non potevano che partire da un punto, dai cambiamenti che ha avuto il campo di Via Idro in questi anni. Vero Marina, è cambiato molto?
Sì, è cambiato tutto, non abbiamo più neanche il campo sportivo, ma bensì hanno costruito un centro polifunzionale, che questo prima si usava come ripetizioni scolastiche per i bambini, perché avevamo delle convenzioni con il comune di Milano, con la nostra cooperativa La Cibuti. Però poi dopo il comune non ci ha più dato le convenzioni e il centro è rimasto chiuso.
Tu ricordi con nostalgia, mi viene da dire, l'esperienza di questa cooperativa, anche perché c'era un pulmino con cui accompagnavate a scuola i bambini, c'era una serra per poter fare dei fiori. Adesso l'ho vista la serra.
La serra ormai non è più agibile, perché ormai sono anni che non ci lavoriamo. Sono anni ormai che il comune ha tolto anche il lavoro della cooperativa del verde, sempre la cooperativa La Cibuti. Sono pensi 5 anni che non c'è più il lavoro del verde.
E come mai è finita così?
Probabilmente per via del sindaco o della giunta che c'era prima, sperando però adesso che con il sindaco e la giunta che c'è adesso si risolva qualcosa.
Ma è cambiato qualcosa per ora?
Ma qualcosina, perché comunque qualcuno adesso ci viene anche a trovare qui nei campi, mentre invece fino a un anno fa eravamo gente veramente perduta, perché non vedevamo assolutamente nessuno.
Senti, qua c'erano una serie di attività, io mi ricordavo un signore che allevava i cavalli, quelli ci sono ancora?
Sì, sì, quel signore lì c'è ancora, anche qualche cavallo anche oggi.
Gli altri mestieri invece?
E gli altri mestieri c'è qualcuno, un paio di persone che lavorano con l'AMSA di Milano, ci sono 2 mediatrici. Ci sono alcune persone che lavorano all'ortomercato di Milano e c'è qualcuno che si arrangia con il furgoncino tirando su un po' di metallo.
Metallo, però il prezzo è andato giù un casino.
Sì, infatti neanche su quello ormai non si può più contare neanche su quello.
E la signora Marina?
Io faccio la disoccupata. Cosa devo fare?
Avrai un bel sussidio.
No, non abbiamo assolutamente nessun sussidio per i bambini, mentre invece allora c'erano dei sussidi che il comune ci aiutava.
Senti, l'aria com'è? Perlomeno sui giornali non c'è più questa campagna contro i rom, che sono il male di tutti i mali, almeno sotto quel punto di vista si è un po' calmata la situazione?
Sì, si è cambiata proprio, ma si vede anche entrando dalla strada di Via Idro, che abbiamo lì della gente che dorme nelle tende.
Ah, ecco, perché voi siete privilegiati, voi siete in un campo, tu qua c'è la casetta prefabbricata, a 200 metri da qua invece ci sono degli abusivi.
Sì, non siamo privilegiati, però almeno noi essendo qua da 23 anni ci sentiamo, anzi io sono milanese, maggior parte qui dentro sono tutti cittadini italiani, perché non vivere come si deve, perché vivere nelle nelle baraccopoli. Cioè, crescere i nostri figli nel pulito è una bella cosa.
E per crescere nel pulito c'è questa casetta un po' alzata da terra, una tenda che nella bella stagione lo si può usare. Certo, adesso che arriva l'inverno cambia un po'.
Cambia veramente, siamo molto preoccupati per questo inverno qua, perché l'inverno scorso era una cosa veramente tragica per i bambini. Avevamo tutte le tubazioni congelate, non avevamo neanche l'acqua dal gelo che ha fatto.
Il riscaldamento?
Riscaldamento con le stufa legna, chi è fortunato.
Senti, stufa legna, casa di legna, c'è il rischio di qualche incendio e vedo che lì fuori ci sono delle bocchette antincendio ma che non funzionano.
No, no, non hanno mai funzionato quelle cose lì dell'antincendio, mai, assolutamente.
Cioè l'unica roba è fare le preghiere con le due madonnine che hai messo lì fuori da casa, forse l'hai messa anche per quelle.
Eh sì, fanno la nostra protezione, diciamo.
Quante persone ci sono qua adesso in via Idro? 50, 100, 1000?
No, 1000 no, però saranno sulle 40 famiglie, non persone, famiglie.
40 famiglie, la tua famiglia in quante persone siete?
Noi siamo in 5.
Quindi posso fare 40 per 5, 200 circa?
Di più di 200, perché c'è qualcuno magari che ha anche 5-6 figli.
Tu ti sei fermata a?
Io ne ho 5 di figli.
Beh, direi. 5 che età hanno?
La più grande ha 26 anni e le più piccole hanno 8 anni.
Vanno a scuola?
Certo, la scuola è importante. Per avere un futuro bisogna andare a scuola.
Tu con loro parli solo italiano o parli anche romanesco?
No, parlo anche romanesco, è una cosa giusta anche.
Cioè se devi dire delle cose senza farti capire da me parli romanesco?
Certo, sì.
Perché dicevi che è una cosa giusta anche tramandargli il romanesco?
Perché è una cultura nostra. Cioè abbiamo perso quasi tutte le culture, almeno la lingua, tenerla un po' come si deve. Già io nel parlare con i bambini metto sempre qualcosa in italiano. E allora, insomma, teniamocela stretta almeno la lingua.
Qual è il sogno di Marina?
Il mio sogno è avere un lavoro io, mio marito, mia figlia, e avere un futuro per le altre bambine piccole.
Quello di invece avere un appartamento in città? No.
No, 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 assolutamente no. Cioè noi nelle case popolari non ci andremo mai. Piuttosto andiamo in giro come fanno quelli con le tende, piuttosto che andare nelle case popolari.
Qua adesso con la bella stagione, in effetti, nel verde, danno un po' fastidio gli aerei che passano.
Siamo abituati con l'aereo noi, anche di no.
Come quello che sta passando adesso, gli animali prima mi attraversavano la strada una dozzina di oche. Sono tue le oche?
No, no, sono del signore lì, diciamo, della fattoria. Può chiamare il signore della fattoria, no?
Che lui ha i cavalli, le oche?
Le galline, ha tutto, ha tutto.
Un paio di galline l'ho visto anche girare, eccolo là, quello là che cos'è, un gallo?
È un gallo, l'abbiamo trovato senza la mamma, l'abbiamo cresciuto noi.
Ah, un gallo che avete allevato voi, e di fianco al gallo cosa c'è, una gallina?
Una gallina piccola, la stessa cosa, non trovava più la sua mamma, l'abbiamo presa noi, l'abbiamo tirata.
5 figli, un gallo, una gallina, un cane?
No, abbiamo 3 cani.
3 cani?
3 cani abbiamo.
2 madonnine, 3 4 gnomi, un padre Pio. È un inventario che non finisce più.
No, ne ho 3 di Padre Pio, Sant'Antonio, sono i nostri protettori.
E non ti fa mancare niente proprio?
No, assolutamente, almeno quello, avere una protezione.
Ehi, di cani so che il gas mangheve.
Siamo arrivati al capolinea anche per la puntata odierna di On The Road. Io vi ricordo che sul blog della nostra trasmissione ontheroad.radiopolare.it trovate il podcast per riascoltare quanto abbiamo appena trasmesso. La pagina Facebook è a vostra disposizione per segnalazione, suggerimenti e quant'altro, come la mail ontheroad.radiopolare.it. La settimana prossima saremo dalle parti di Piazza Armerina in Sicilia. Tutti coloro che vogliono contribuire con una segnalazione, un file audio, un numero di telefono che poi vi richiamo. Siamo qua. Segnalatecelo con una mail o sulla pagina Facebook. È tutto, un abbraccio da Claudio Agostoni, al prossimo viaggio.